parlare della gravità è parlare di una delle forze, delle quattro forze che esistono in natura. Sapete che c'è la gravità, che è stata la prima a essere studiata o percepita, poi l'elettromagnetismo, che una volta era elettro separato dal magnetismo, e poi nel 1800 si è trovata la unificazione nell'elettromagnetismo, e poi più recentemente abbiamo scoperto che deve esistere una forza forte, chiamata così perché vince sulla forza elettromagnetica, che è anche una forza nucleare debole. Ora, in natura ci sono queste quattro forze, basta, per quanto ne sappiamo. Uno si può chiedere perché quattro, perché queste, se c'è qualche principio superiore che magari le unifica e una comprensione per cui viene fuori naturalmente che devono esistere queste quattro forze, non di più, però questa comprensione non ce l'abbiamo. Fin dai tempi di Einstein stesso tentava di unificare la gravità con l'elettromagnetismo, che erano le due forze che si conoscevano allora, quindi fino al 1950, ma non c'è mai riuscito. La forza forte è quella che tiene insieme nel nucleo dell'atomo i costituenti del nucleo dell'atomo, che sono protoni e neutroni. La necessità di questa forza è facile da capire. Cariche uguali di solito cosa fanno? Si spingono. E come mai invece nel nucleo siamo insieme? Ci deve essere una forza più forte della forza elettromagnetica che respinge, che attacca. E infatti l'hanno chiamata forte proprio per quello. E nella visione moderna di queste forze ci sono le sorgenti delle forze e ci sono delle particelle che trasmettono questa forza. Nel caso della forza forte si chiamano gluoni, perché glue in inglese vuol dire colla, e quindi li tengono insieme. Nel caso della forza debole si chiamano bosoni vettori WZ, questo nome pomposo, per cui Carlo Rubbia ha preso il Nobel perché li ha scoperti lui al CERN nel 1980 qualcosa. Nella interazione elettromagnetica chi è il messaggero della forza sono i fotoni, cioè quello che noi chiamiamo luce o chiamiamo anche onde elettromagnetiche, dualismo onda particelle e così via. Nel caso della gravità, vedete che ci ho messo un punto di domanda, perché questi non sono ancora stati scoperti, siamo arrivati a scoprire le onde gravitazionali 2 anni fa, però è ancora incerto se i gravitoni possono o debbano esistere. Il casino con la gravità è che lei è una forza diversa da tutte le altre. Uno dei motivi è che se voi prendete un'onda elettromagnetica non trasporta la carica, no, è neutra. Non è carica l'onda, è neutra. Invece un gravitone o equivalentemente un'onda gravitazionale trasporta energia. Ma l'energia è fonte stessa della gravità. Se volete, l'energia è uguale alla massa, quindi la massa è gravità. Quindi è come se trasportasse una carica, a differenza di tutte le altre forze. Questa è una delle differenze. L'altra, come vedremo, è che la gravità distorce lo spazio e il tempo. Questo l'avete sentito, no? Anche da me, lo sentirete anche questa volta. Bene, quei numerelli sopra sono più o meno, danno più o meno la scala della forza di queste forze. Vedete che la gravità, se la gravità vale 1, allora la forza forte vale 10 alla 38, la forza elettromagnetica vale 100 volte meno e la forza nucleare debole 10 alla 25. Sapete tutti che cosa vuol dire 10 alla 36, 10 alla 25, 10 alla 40, no? Corso avanzato. Sentito tante volte, pur essendo così debole, però la gravità è l'unica forza che sopravvive a distanze grandi, no? Quello che è stata la prima forza ad essere scoperta è la forza principe che tiene insieme l'universo, la luna, la terra, la mela che cade sulla terra e così via. Questo perché la gravità ha la grande particolarità che è sempre solo attrattiva. L'elettromagnetismo è fatto di cariche positive e negative, e quindi in media, anche se in un determinato istante potete avere un eccesso di cariche negative, immediatamente queste cariche negative attirano cariche positive e tendono a neutralizzarsi. Quindi su grande scala l'elettromagnetismo, cioè non vediamo una terra carica, no? Una cosa grande carica, è possibile. Ci sarà sempre un piccolo sbilancio tra cariche positive e negative, però è molto molto piccolo rispetto alla quantità di cariche totale che abbiamo. Invece la gravità no, se noi mettiamo insieme tante masse, che sono le cariche del campo gravitazionale, noi aumentiamo l'effetto. Passo all'anno mirabile di Newton. Newton nasce nel 1642, il 25 dicembre, Natale, secondo un calendario. Invece il 4 gennaio dell'anno dopo, il 1943, con l'altro calendario, non ricordo più quali sono, che credo che sia Gregoriano e Giuliano, no? Che hanno saltato 15 giorni proprio in quegli anni lì. Nasce, se prendiamo come buono il 42, proprio l'anno in cui muore Galileo. Ed è... pensare che insomma è una staffetta tra questi due giganti della fisica. Newton era straordinariamente intelligente. Ma tanto. Vabbè, nasce con un papà che muore prima che lui nasca, la madre sposa un altro, lui non lo sopporta, litiga sempre, però quando muore l'altro marito della madre lascia a lui un'eredità che gli permette di studiare, quindi va a Cambridge e diventa, come dopo aver studiato, diventa come un postdoc moderno, cioè precario, no? Però sta lì, ed è lì nel 1665 circa quando scoppia la peste a Londra. Scoppia la peste, quindi è molto pericoloso stare in paesi, città, eccetera, con tanta popolazione, perché il contagio si può sviluppare più rapidamente. Allora lui in quell'anno lì torna al suo paese natale, che è questo qui, Woolsthorpe, sarà un 100 km a nord di Cambridge, e nella casa materna, e lì da solo fa tutto in 2 anni, a 24 anni. Cioè 24 anni e studia i pianeti, le orbite dei pianeti, e gli manca il mezzo matematico che sono i limiti, le derivate, gli integrali per fare i conti, e lo fa, l'inventa. Gli manca la legge della dinamica F uguale MA, perché allora non si sapeva bene, nonostante Galileo aveva precorso i tempi e avevo pensato, ma se io ho una situazione senza attrito, non è vero che quando spingo un carretto ottengo una velocità più grande e basta, no? Ottengo una velocità più grande anche se continuo a spingere, perché devo lavorare contro l'attrito. Ma se io vado sul ghiaccio, è uno dei primi a fare gli esperimenti di pensiero, che sono difficilissimi. Provate. È difficilissimo per una persona non abituata astrarsi dalla situazione che una persona sta sperimentando, vedendo e a cui è abituato, e immaginare una situazione del tipo, ma se noi avessimo un governo veramente, una nazione, un mondo democratico, tutto va bene, eccetera, no? E si potesse intervenire geneticamente sul feto di un bambino che sta per nascere e qui facciamo due domande, migliorare una sua caratteristica, no? E questo intervento è gratuito ed ha una probabilità di successo del 100% da sempre, è garantito. Tu mamma lo faresti? Tu papà lo faresti? La risposta è no, 80% è no. Ma il no è motivato, ma figurati se cose, dopo, e il pensiero è questa cosa viene manipolata perché c'è l'eugenetica, perché c'è una differenza tra ricchi e poveri, perché dopo sfalciano natura, eccetera, ma quindi si va al di fuori della premessa che è il mondo è un mondo perfetto, che non esiste, no? Che non esiste, ma se fosse, no? Però provate a fare la seconda domanda. Bene, scoprono che vostro figlio ha una anomalia, una tara. Allora, lo operiamo o no? Gli dicono di sì. Che però a lungo andare la domanda 1 e la domanda 2 un pochino si equivalgono, perché tara vuol dire tara rispetto a una media, no? E la media prima è fatta da persone che hanno anche l'età, dopo non ci sono più queste età, quindi la media si alza sempre e quindi si ha lo stesso risultato. Provate e sperimentate, no? Io trovo difficoltà a spiegare questa cosa. Va bene, lui quindi prende il va avanti e vi ho detto fa la seconda equazione della dinamica F uguale non mv. La forza non è uguale alla massa per la velocità come si pensava fino allora, no? La forza è uguale alla massa per l'accelerazione, pensando a questo mondo ideale dove l'attrito non c'è. E poi dice, ma perché la mela e la luna? Perché la mela cade sulla Terra e la luna no? Però è legata alla Terra. Che cos'è che tengono, viene insieme la luna intorno alla terra, e che cos'è che fa cadere la mela? Che cos'è che opera nel mio microcosmo? Sulla mela ci sono delle leggende, a Cambridge c'è il melo, il derivato dai semi del melo, che invece il melo era nel suo paese, era buono, eccetera. Lui dice che la idea è venuta guardando a finestra una mela cadere, lo dice lui, no. Lo dice un biologo che riporta, quindi non è più una mano, però magari avete successo, no? E quindi è diventata il simbolo della gravità della Apple e dei Beatles. Va bene. E scopre che ci deve essere una forza, quindi la forza di gravità che spiega insieme i fenomeni qui sulla Terra e i fenomeni celesti. Questa è stata la cosa grandiosa di Newton. Ha fatto una prima unificazione bestiale. C'è una stessa forza, cioè che regola il moto della mela che cade sulla Terra e il moto di orbitale della Luna. Questa forza è proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Davanti, siccome c'è proporzionale, vuol dire che c'è una costante davanti, mettiamo una costantona che si chiama G, costantona perché è lettera maiuscola, in realtà non è poi così grande. Quindi, due masse si attraggono con una forza che è proporzionale al prodotto delle loro masse. Vabbè, questo qui lo sappiamo, no? Quindi, se il Sole diventa buco nero adesso, la Terra è attratta alla stessa maniera, perché la massa della Terra non cambia, la massa del Sole non cambia, la distanza non cambia, la forza è uguale, solo che domani non c'è mattino e comincia a fare freddo e noi ci accorgiamo 8 minuti dopo, anche quelli che stanno dalla parte del Sole. Va bene, quindi se noi prendiamo una persona di 100 kg qui sulla Terra, vediamo che sarebbe 38 kg su Mercurio, ben 2 tonnellate e 700 kg sul Sole, 91 kg su Venere, quindi quasi come la Terra, 38 kg su Marte, 17 kg sulla Luna, 236 su Giove, molto sorprendentemente 92 kg su Saturno, perché è abbastanza leggerino, 89 su Urano, 112 su Nettuno e 7 su Plutone. E quelli sono i satelliti di Giove, quindi insomma, no? Più o meno come la Luna. Infatti la Luna è un satellite molto grande rispetto alla dimensione del suo pianeta papà, è più grande di quelli di Giove in proporzione. Vabbè. Vi ho detto che Newton in quei due anni, in quell'anno di isolamento totale, mentre impiegava la maggior parte del tempo a fare esperimenti alchemici, dove negli scritti di Newton avete molti più libri, parole, eccetera, sull'alchimia che sulla fisica, vabbè. Trova che appunto che la forza è proporzionale alla massa e all'accelerazione. Allora, vedete che qua la massa è fonte di una forza, genera la gravità. Qui la massa si oppone al moto, perché se io prendo un tir e applico la forza mia, ottengo un'accelerazione che è proprio piccolina. Se invece spingo una palla da ping pong, ottengo un'accelerazione molto grande. Quindi più la massa è grande, più c'è un'inerzia a muoversi. Quindi la massa ha queste due caratteristiche. Da una parte genera una forza, dall'altra si oppone, se volete, alla forza che le viene impressa, cioè accelera di meno. E allora si parla di due masse, cioè la massa inerziale, che è quella che si oppone al moto, e la massa gravitazionale. Però posso anche dire che la forza, in questo caso è la forza di gravità, no? E quindi posso eguagliare la massa per l'accelerazione all'espressione per la forza, e ottengo che l'accelerazione dipende solamente dalla, diciamo, dalla massa grande, da quella che non è stata cancellata. Supponiamo che la massa grande, M maiuscolo, sia la massa della Terra, e invece M minuscolo sia la nostra massa, ma può essere qualsiasi, no? La mia massa si cancella e ottengo un'accelerazione che è sempre uguale qualsiasi sia la mia massa. Se io fossi 100 kg, se io fossi 10 kg, cadrei dal tetto, cadrei verso la Terra con la stessa accelerazione. E così sui libri.
Non ho capito il passaggio.
Allora, primo detto, la massa ha due funzioni, proprio diverse, proprio, no? La massa proprio genera, no, gravità, quindi attira, perché è una sorgente di forza. Ma dall'altra parte, qualsiasi massa si oppone, pensiamo proprio a uno che spinge la macchina, no? La massa della macchina si oppone a io che spingo, no? Infatti, se la massa è leggera, riesco ad accelerarla di più che se la macchina è pesante, no? E uno si chiede, ma sarà la stessa massa questa qua? Per esempio, se la massa è fatta di succo d'arancia o una lavatrice, no? O di ferro, no? Sarà la stessa massa? Dipende dal tipo di sostanza che sto usando, oppure è proprio una caratteristica di qualsiasi massa? Si sono fatti esperimenti, questo è il principio, e si scopre che con la precisione fino a cui arriviamo adesso, otteniamo che tutte le masse sono equivalenti. Non dipende dalla sostanza di cui è fatta la massa, no? Quindi tutte, attraverso questa eguaglianza, tutte le masse dovrebbero cadere alla stessa maniera. Infatti, stavo dicendo, questo sui libri, no? Quello che i libri, secondo me, si dimenticano però, è che c'è una terza funzione, cioè proprietà della massa, che la massa sente la gravità fatta dalla massa, non solo la fa, ma la subisce. Non lo dicono i libri perché è sempre una cosa lapalissiana, ovvia, e quindi non viene percepita. Ma ricordatevi che, seppur lapalissiana e apparentemente intuitiva, deve essere così, deve avere questa proprietà. Quindi la massa ha tre funzioni: fa la gravità, subisce la gravità, si oppone al mondo. Allora, il fatto che tutti i corpi vadano giù, sono attirati verso il centro della Terra alla stessa, con la stessa accelerazione, contraddice l'esperienza. Contraddice l'esperienza. Perché c'è l'attrito? Questo, adesso ho messo il foglio qua, in modo che l'attrito se lo becca tutto il libro, no? E va giù insieme.
Perché era un post-it.
C'è colla, eh? C'è colla, questo qui è il blocchetto degli appunti. Ho preso un libro, non a caso però, eh. Ho preso Gravity's Fatal Attraction, l'attrazione fatale della gravità, che è il libro che hanno scritto Rees e Bingelman per un'edizione della stessa collana di Scientific American, che in Italia è Le Scienze, che si trova, è molto bello. Mi sembrava appropriato questo qua. E si favoleggia che Galileo stesso abbia fatto esperimenti di questo tipo dalla torre di Pisa, a cui si poteva, no, sporgere e mandare giù i pesi. Forse questo è leggero, non lo so, di sicuro ha lavorato con i piani inclinati. Questo invece è una serie di fotografie moderne, quello è un tubo a vuoto dove sta scendendo una piuma, ma è più... delle masse che si chiama principio di equivalenza, un'altra versione del principio di equivalenza dove in realtà si vede la stessa caratteristica. Supponiamo di essere in un razzo che accelera, supponiamo di avere il libro, no? Noi siamo tutti in questa stanza qua, che c'è anche la forma giusta, no? Siamo su, su questa qui sta accelerando, perché c'è il motore, no? Non c'è la Terra. Non c'è la Terra, noi stiamo accelerando e quindi lei si oppone al moto e sta ferma mentre il razzo va su. Ok? Massa inerziale. Invece noi siamo sulla Terra, no? Questo libro sente la forza e va giù. Se l'accelerazione del razzo nell'andare in su è uguale all'accelerazione data dalla gravità, no? È uguale. E sono uguali. Quindi essere su un razzo o essere sulla Terra è la stessa cosa. Se non si ha il finestrino è esattamente la stessa cosa, e se siamo in un razzo piccolino, cioè, non dico poi perché, non riusciamo a stabilire se siamo noi che acceleriamo in su o se c'è la Terra sotto che ci attira. Perché dico che deve essere piccolino? Perché se ho braccia molto lunghe e lascio andare due libri, vedo che non vanno giù perfettamente perpendicolari al terreno, ma convergono, nel caso della Terra, verso il centro della Terra. Però ci vuole un razzo molto, molto grande. Quindi per sistemi di riferimento non tanto grandi, non c'è modo di sapere chi è chi. Sono la stessa cosa. Da Newton facciamo un salto di 300 anni, passiamo a lui, anche lui era molto intelligente, né? Lui è nato il 5 marzo del 1879, morto nel 1955, quindi nel 1905, che viene considerato il suo anno mirabile, ha 26 anni. È poco più vecchio di Newton, eh? Newton aveva 24 quando ha fatto le sue grandi scoperte. Però è vero che era qualche anno che lavorava all'ufficio Preventi a Berna, 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, e dopo il lavoro discutevo con gli amici di filosofia. Dice, beh, quando è che non si sa. Finisce quest'anno con una dimostrazione del fatto che ci sono realmente i quanti di luce, che darà inizio alla meccanica quantistica, che poi lui odierà. Per questa scoperta della spiegazione dell'effetto fotoelettrico prenderà il Nobel, non lo prende per la relatività speciale. Fa la relatività speciale, dimostra l'esistenza degli atomi a cui qualcuno ancora non credeva, e ha degli esperimenti per misurarne più o meno la dimensione attraverso l'effetto browniano, che spiega, e lucis in fundo fa un articolo di 3 pagine e mezzo alla fine dicendo: scusate, per l'articolo che ho fatto sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, che è la relatività speciale, mi sono dimenticato di una cosa. È facile dimostrare che E uguale MC4, e dimostra semplicemente lui. E questo è un altro articolo. Passano, la relatività speciale concerne cose che si muovono a velocità costante. Costante vuol dire che la velocità ha lo stesso valore e che il corpo non curva. Quindi descrivo che cosa succede se l'astronave si muove in linea retta rispetto a me, o il treno, o la particella, o le cose. Lui ha già chiaro che non è finita, cioè dice: vabbè, questi qui sono per i corpi che viaggiano in linea retta e hanno una velocità costante rispetto a me. Cosa succede se invece accelerano o girano? Quindi c'è comunque un'accelerazione. E se vi ricordate, forse non lo so se l'ho fatta, penso di sì. Nel novembre del 1907, mentre sta lavorando all'ufficio brevetti, ha il pensiero più felice della sua vita. Vi ricordate, no? Che cosa succede se cado dal tetto? E che cosa succede se cado dal tetto? Quello che succede, questo qui è lui che cade, no? In un ascensore, eccetera. Ci abbiamo messo il laserino, sia perché è comodo, sia in onore di Einstein stesso, perché è lui che ha trovato la fisica su cui si basa il laser. Quindi l'emissione stimolata, l'ha trovata lui, l'ha inventata lui, nel 1917. Non si provava mai a trovare. Allora, se siamo in questa stanza, non siamo nello spazio lontano da ogni corpo, accendiamo il laserino, lo accendiamo di qua e abbiamo che il raggio laser, se fumiamo, si vede, no? E scattera e va in linea retta. Cioè, se va parallelo con il vento, va parallelo tutto sempre. Se invece noi stiamo cadendo perché c'è la Terra, noi non lo sappiamo, perché siamo in caduta libera, non possiamo decidere se c'è la Terra sotto di noi, se noi ci muoviamo, non ci muoviamo, eccetera. E questo è il pensiero: cosa succede se cado dal tetto? Se cado dal tetto io non me ne accorgo che c'è la Terra e che io mi accelero e mi sto muovendo verso il centro della Terra. Io non sono soggetto a nessuna forza. Me ne accorgo perché appunto di solito sono soggetto, ma adesso non sono soggetto. Però potrei essere nello spazio profondo fermo, oppure potrei cadere verso un corpo. Se sono in caduta libera io non me ne accorgo. Perché non me ne accorgo? Perché tutte le cose succedono ugualmente alla stessa maniera, cioè se accendo il laser va dritto, come se fossi lontano da ogni corpo che mi attira, da ogni campo gravitazionale, elettrico, quello che volete. Non c'è nessuna forza. Va bene. Però se invece c'è un altro osservatore che guarda, che cosa vede quest'altro osservatore? Vede me che cado, no? L'osservatore è solidale con la Terra. Vede me che sto accelerando verso la Terra. Quindi vede che il raggio di luce esce dal laser a un certo momento e va a sbattere contro in un altro momento dove l'ascensore, quella cosa, è caduto, no? Quindi vede una traiettoria curva. questo è un punto cruciale. Quindi deve essere intuitivo per tutti.
Perché si è spostato rispetto all'osservatore esterno il laser.
Esatto, il laser della luce anche. Cioè, se diamo per buono che il laser parte da quel punto là della cabina e impatta sulla stessa altezza della cabina opposta, e poi assumiamo che la cabina si è nel frattempo spostata, il laser va a impattare qui, in questo punto, è dove la cabina era dopo quel tempuscolo che ci è voluto per il viaggio del laser. Vedete? Io quindi dentro non me ne accorgo, fuori vedo che invece la luce curva. Questo però deve essere chiaro, se no lo rifacciamo. È chiaro?
Vediamo se ho capito davvero bene. Questo perché la velocità della luce non è infinita.
Non solo non è infinita, ma è costante.
Sì, costante. Sì. Se fosse infinita la
velocità. Allora, se la velocità della luce fosse 100 volte di più, la curvatura sarebbe 100 volte meno. Certo. E siccome la luce o la traiettoria della luce disegna la geometria dello spazio, come faccio se no a misurare lo spazio, eccetera, dico che lo spazio è curvo, per questo motivo. Quindi è semplice pensare il perché, è molto difficile pensare al come, al quando e il quanto è. E ci vogliono delle equazioni che sono tutte la relatività generale. Ma il pensiero più felice della vita, io penso che lui sia arrivato a questa figura qua in un decimo di secondo, quando ha detto che cosa succede, perché ha capito che essere in caduta libera permetteva di usare le leggi della relatività speciale che aveva già fatto, era tutto normale, e così fregava l'accelerazione, fregava la gravità. E quindi aveva un sistema dove sapeva benissimo che cosa succedeva, no? E poi si spostava e diceva: io sto guardando questo sistema e vedo delle altre cose. Perché? Perché so che cosa succede lì dentro quando sono in caduta libera. Ma questo è un po' facile, ma allora, certo. Poi per noi è molto facile vedere gli astronauti, no? in orbita, che non sono sottoposti a nessuna forza, eccetera. Lui no, quello che dice dal tempo, neanche dal grattacielo dice, no? Va bene. Questo viene esemplificato spesso con il telone elastico, con il biglione, la palla pesante in mezzo che lo deforma. No? Lo deforma e la deformazione implica che i pianeti o le cose, cioè le altre bigline che fate, non so se avete mai visto, altre bigline, no? È molto bello perché cattura queste due cose, la biglina che gira intorno al corpo che affossa lo spazio. Primo, vedete benissimo che le orbite sono ellissi, se guardate da sopra. Secondo, quando la biglia è vicina, più vicina alla bigliona, va più veloce di quando è lontana, proprio come fanno i pianeti. Però questa è un'analogia. Le analogie, come tutte, come sempre, catturano una cosa, ma spesso sbagliano un'altra. Quindi lo spazio è curvo, però lo spazio non è curvo così, cioè non è che che lo spazio si curva sotto il corpo, come nel telone elastico. Vediamo dopo che cosa invece fa. Il raggio di luce è uguale, è obbligato a seguire lo spazio che è curvo e quindi anche lui curva. Allora pensiamo a due raggi di luce, ecco, questa è invece una rappresentazione più realistica. Lo spazio, vedete che è curvo sopra? Non è che lo spazio viene curvato fino al sotto della biglia, no? Curvato sopra ed è curvato sotto, è la stessa cosa, ovviamente, no? In tre dimensioni. Questa è un'immagine più realistica di quello che succede nello spazio. Adesso, se io ho una massa qua tra me e, per esempio, un ammasso di galassie, una galassia, eccetera. Quindi, in realtà questa è uno zoom di quello che succede qua dentro. Adesso qui c'è una galassia distante che deve attraversare un conglomerato di molta massa, costituito da un ammasso di galassie. Quindi la luce della galassia lontana, che non appartiene a quell'ammasso, è molto più lontana, no? Arriva a me, però arriva attraverso una traiettoria curva, come quelle due, queste cose qua, no? Queste cose qua. E io vedo la posizione di quella galassia là, sarà determinata dall'ultimo tratto della luce che mi colpisce l'occhio. Quindi io la vedrò qua, non la vedrò là dov'è. E questo, se volete, però, potete pensare che questo ammasso di galassie è come se mi concentrasse la luce nel mio occhio, cioè fa da lente. Questo fenomeno, infatti, si chiama lente gravitazionale. E vediamo delle robe bellissime. Queste sono foto vere, eh? Vedete questi archetti? Sono tutte galassie che stanno al di là di questo ammasso di galassie, la cui forma, la cui luce è stata completamente deformata da questa cosa. Non solo è deformata, ma ognuna di queste immagini è più intensa di quello che avrei senza l'effetto lente. Quindi adesso si usa questo per rilevare le galassie lontanissime. Viene usato proprio come telescopio questo. Come un raccoglitore di luce, un concentratore di luce. E si riescono a vedere delle galassie distantissime, anche più distanti dei quasar. Vediamo dopo cosa sono. Va bene. Tutti questi effetti ovviamente dipendono dalla gravità. Più grande è la massa e più abbiamo effetti strani, curvature e effetti lente e così via. L'oggetto che ovviamente è un concentrato naturale di gravità è il buco nero. Il buco nero è un buco e nero. Ve l'ho già fatto qualche volta probabilmente. Se volete spiegare il buco nero, quello che consiglio è di cominciare così, lo si capisce bene tutto, eccetera. Poi vediamo però che questo modo di spiegarlo ha una pecca, una cosa non giusta, e quindi si devia verso un altro modo. Allora, qui siamo sulla Terra, siamo a 6500 km dal centro più o meno, sappiamo la massa della Terra, quello lì illumino che c'è il sasso, tira in alto il sasso e cosa fa il sasso? Torna giù, va a un'altezza massima e poi torna giù, no? Se però imprimo una velocità più grande al sasso, lo tiro con maggiore forza, va più su di più e poi torna giù. Se la Terra fosse però più piccola, ho mancato un passaggio qui, scusate, sempre qui sulla Terra, sempre normale, eccetera, se spingo il sasso in maniera che lui esca con una velocità dal mio lanciatore di 11 km al secondo, allora il sasso non torna più, non è vero? Se è di meno raggiunge un'altezza massima e poi ricade. Se però è più di 11 km al secondo, 11 km al secondo è parecchio, sono 38.000, 40.000 km all'ora, 3.600, quindi parecchio, e il sasso non torna più, fugge, e per ovvie ragioni questa viene chiamata velocità di fuga. Quindi la velocità di fuga dalla Terra è 11 km al secondo. Ma se la Terra avesse la stessa massa, ma fosse più piccola di un fattore 100, quindi avesse un raggio di 65 km solo, che cosa succederebbe? Quell'R là sarebbe 100 volte più piccolo che sta sotto, quindi divido una cosa per un numero più piccolo, quindi quello che ottengo è una cosa grande, no? La gravità è di più, molto di più, 10.000 volte di più, no? Per quadrato, 100 volte quadrato. E adesso tiro il sasso a 11 km al secondo e lui mi torna giù, perché la gravità vince, no? Devo lanciarlo con una velocità di 110 km al secondo, 10 volte tanto, eh? Va bene. Se però riesco a concentrare tutta la massa della Terra in una biglia da meno di un centimetro, la velocità di fuga diventa più grande della velocità della luce, più grande di 300.000 km al secondo. Quindi se io sono capace di fare così, di concentrare la Terra, tutta la massa della Terra in un centimetro, da quella biglia lì non può uscire neanche la luce. Se però segui il ragionamento di prima, che cosa mi viene in testa? Mi viene in testa che la luce riesce ad andare su, ma viene richiamata e torna giù, se la luce è come un sasso. Ma è possibile questo? Vorrebbe dire che io, se mi metto qua, prendo la luce e so che cosa succede sotto. Non sarebbe nero il buco nero. Potrei sapere, a patto di andare abbastanza vicino, che cosa succede. Invece non succede così. Non è la descrizione della realtà, una buona descrizione della realtà. Quindi adesso vi cambio l'analogia e vi propongo quest'altra. Questa è una scala mobile strana in cui entrambe le cose vanno in giù, cioè non è una va in giù, entrambe le cose vanno in giù, con una velocità che qua è quella che è, ma diventa maggiore della velocità della luce qua. Supponiamo. Vediamolo, supponiamo qua. Si può. Si può. E io sono qui su questi gradini, ho la torcia, no? E l'accendo verso l'alto. Se l'accendo qua sopra, no? La luce rispetto ai gradini va alla velocità della luce sempre, sia qui sia qua. Ma i gradini stanno andando in giù qua sopra con una velocità che è minore della velocità della luce, quindi la luce può uscire. All'inizio può fare un po' fatica, no? Come? Però ce la fa. Qui invece, quando la velocità dei gradini diventa verso il basso maggiore della velocità della luce, la luce qui rispetto al suo gradino va a C, ma il gradino sta andando in giù a più di C e quindi la luce non ce la fa. Non può sporgere il capino verso la sommità della scala mobile.
Però questa, scusi, posso?
Sì?
Questa sua immagine fa capo alla massa infinita che si verifica se supera la velocità della luce.
No, è una, non è la massa infinita, è una grande gravità che provoca. Allora, che cos'è la realtà? Che cos'è la scala mobile? La scala mobile è lo spazio che viene aspirato. Questo è il modo più semplice, più aderente alla realtà che esiste per descrivere perché la luce non può uscire dal buco nero pur mantenendo una velocità che è 300.000 km sempre, al secondo sempre. Perché 300.000 km al secondo è la velocità rispetto al suo spazio locale. Ora, queste sono cose difficili, non c'è dubbio, per tutti. Come astrofisici però abbiamo un vantaggio rispetto ad altri scienziati, ad altri fisici, eccetera, perché siamo abituati a questo fenomeno, nel senso, noi sappiamo che l'universo si espande, sappiamo che non sono le galassie a muoversi in questo scatolone che è lo spazio finito o infinito che sia. Le galassie stanno ferme. È lo spazio tra le galassie che aumenta. Per quanto strano vi possa sembrare, fantascientifico e antintuitivo, accettatelo. Accettatelo. Di più sono lontane le galassie e più la quantità di spazio che viene formato tra le due galassie è di più. Prendo questa immagine da un fisico, si chiama Leonard Susskind, è un fisicone, cioè, se volete andate su YouTube, ci sono un sacco di lezioni, un sacco di conferenze.
Il paesaggio cosmico, basta leggere un libro.
anche. E lui da questa immagine c'è un lago con delle sorgenti sott'acqua e ci sono i pesci, no? C'è una legge ferrea fatta dal re dei pesci, no? La fisica di quel regno lì, che i pesci non possono andare a più veloce della velocità del suono, no? Quindi non possono andare più veloce. Come tante fontanelle subacquee, no? Queste fontanelle pompano acqua. Il lago ha delle sponde molto degradanti dolcemente, no? Quindi quando io pompo acqua, la superficie del lago aumenta sempre di più, no? E secondo voi, se due pesci sono vicini, io pompo, c'è una pompa sola, no? C'è una fontanella sola che pompa l'acqua, no? I pesci si allontanano ma di poco, quindi loro possono andare, la velocità di allontanamento è minore della velocità del suono, quindi loro comunque possono, no? Nuotano un po' controcorrente, però possono parlare, eccetera. Adesso se prendo due pesci lontani, c'ho 50 fontanili qua, no? Ognuno pompa. E quindi la quantità di acqua immessa è grande e quindi l'estensione e la distanza tra questi due pesci iniziali aumenta molto e a un certo punto diventa più grande la velocità del suono. Vuol dire che i pesci non si salutano più, non si vedono più, non comunicano più. Vedere è una parola, è un'altra cosa, no? Questo per il suono. La stessa cosa succede per la luce e per il nostro universo. Il lago è l'universo e lo spazio. Ci sono le fontanelle e così via. Galassie lontane si allontanano con una velocità che è più grande di quella che hanno galassie vicine. Ma non sono loro che si muovono. È lo spazio che si muove. Ora, a un certo punto succede che lo spazio, come nei pesci, supera la velocità, non del suono in questo caso, ma la velocità della luce. È possibile questo? Sì, è possibile. È contro la realtà? No, la realtà parla della luce nello spazio suo, non quello che può succedere con una espansione dello spazio. Quindi ne deriva che noi possiamo vedere soltanto una parte dell'universo, solo le galassie che stanno entro un raggio, per cui la loro velocità rispetto a noi, o la velocità dello spazio, è minore della velocità della luce. Cioè, i pesci, no, che possono ancora comunicare, no? Ma gli altri no, non la vediamo. Quindi siamo abituati a questa idea di spazio, più di altri, che è una cosa molto elastica, viva, piena invece che vuota, fatta di qualcosa invece che del nulla, pochino richiama l'etere, tutte queste cose. Noi siamo abituati, quindi accettiamo di più questa analogia. Allora, questo è il nero. Neanche la luce può uscire, una cosa che non emette luce è nera. Questo vediamo perché buco. Questo è il Sole. Il Sole ha un raggio di 700.000 km, 2 secondi qualcosa luce. Questa è l'astronave fantascientifica che riesce a sopravvivere anche se va radente al Sole, che ha una temperatura alla superficie di 5.700 gradi. Non ci sono materiali che resistono, sono tutti liquefatti, ma supponiamo che invece sì. Che gravità sente l'astronave? Sente la gravità mm diviso r quadro e così via, dove l'r è il raggio del Sole, no? Uno dice, se questa astronave è fatta come dici te, non può andare dentro il Sole ed essere così più vicina al centro e sentire così più gravità? No, perché se vado più vicino c'ho della massa che è fuori di me, che è materia dall'altra parte. Quindi questa è la massima che sento. Usare il trucco di andare dentro non funziona. Cosa devo usare per sentire più gravità? Devo impacchettarlo. Devo collassarlo, devo farlo più piccolo. Se il Sole nostro, la massa solare, fosse concentrato entro una sfera di raggio che è 3 km, sta benissimo dentro il centro di Milano, tutto, allora l'astronave sì che si potrebbe avvicinare di più e sentirebbe una grandissima gravità. Io che sto seguendo il moto dell'astronave vedo una cosa molto strana. Vedo che prima l'astronave viene attirata e quindi accelera, no? E poi stranamente vedo che rallenta. Dall'astronave mi vengono gli SOS, mayday, dopo sento mayday, no? Lungo la cosa e poi sento più niente, non vedo più niente.
Bizzarro, no?
E l'astronave, il destino dell'astronave è quella di, nonostante abbia dei motori super mega fantascientifici, non c'è motore che tenga, deve cadere dentro.
Ma non è mai
cadrà dentro.
Dire, ma a livello sperimentale non è ancora stato provato. Per esempio la Voyager è...
A livello sperimentale vuol dire che io ho un buco nero il fatto che è nero impedisce la sperimentazione diretta. Nell'aprile del prossimo anno probabilmente usciranno le prime immagini del buco nero della nostra galassia, nel senso una macchia nera contornata da qualcosa di chiaro. Sarà emozionante, stanno già facendole, ci mettono un anno e passa, sono immagini radio che fanno, e io spero che ci riescano. Sarà un'immagine molto molto rozza, sfocata dell'immagine Interstellar, perché no, si vede nero contornato da una strana distribuzione di luce. Lo chiamiamo esperimento questo qui? Sì, perché è come dire, io prevedo questa cosa. Non puoi fare l'esperimento in astrofisica, che non è che ho il sole nel laboratorio, eccetera. Scambio l'esperimento con l'osservazione. Quindi io predico che tu vedrai una cosa che non si sa ancora, no? È quello, posso aver ragione, posso aver torto e così via. In questo senso si può dimostrare quello che succede. Adesso, se mi fa andare una cosina, vediamo che cosa veramente abbiamo dimostrato in laboratorio. Allora, un'altra delle cose che succede quando si sta per andare dentro un buco nero è che se ci andiamo in piedi, i piedi sono attirati di più della testa. Quando andiamo vicino al buco nero questo conta, soprattutto se il buco nero è piccolino. Cosa vuol dire piccolino o grande buco nero? Vuol dire che ha poca massa o tanta massa. E non è che abbia la dimensione, quando dico che è 3 km, non è che è fatto di roba dentro 3 km, lui è vuoto, la materia è già andata nel centro di questi 3 km, dove non si sa molto bene, però nel centro, non c'è la superficie dura, questo no, per uno che ci cade dentro, però è il raggio di non ritorno. Quando io parlo di dimensione dico sempre un numero che è il raggio di non ritorno. Quando oltrepassate questo raggio, il vostro destino è segnato, non potete più tornare indietro, perché neanche la luce può, e quindi non potete. Allora, i piedi sono attirati più che la testa, e quindi io sono stirato. Vi ricordate che se ho due masse che scendono, andavano verso il centro della Terra, però per la Terra bisognava avere un laboratorio molto grande, eccetera. Per un buco nero comincia a essere molto più piccolo. Sento, siccome il buco nero è abbastanza piccolo, sento le differenze anche se ho le braccia così. Quindi tutto il mio corpo è compresso, è stirato, tubetto di dentifricio. E il nome tecnico di questa cosa è... Quindi io muoio prima. Se i buchi neri sono di taglia stellare, se i buchi neri sono grossi, allora se sono grossi la forza differente gravità tra qui e qua, no? È meno, perché il buco nero è grosso, quindi la mia dimensione è molto piccola rispetto alla dimensione del buco nero, cioè, e quindi posso sopravvivere per poco, dopo il conto della ritardo. Allora, tutte queste cose portano a dire, anche questo qualcuno di voi l'avrà già sentito da me, che il tempo è una bestia molto strana. Perché? Torniamo al laserino. Adesso invece di avere un laserino orizzontale, supponiamo di averlo perpendicolare al terreno, no? E laserino è rosso, parte dal soffitto, io sto cadendo, no? In caduta libera, misuro la frequenza del laserino in alto, misuro la frequenza in basso e ottengo la stessa frequenza, perché io non so che stare cadendo, quindi tutto, è tutto normale, no? Io invece che sono adesso sotto, cosa vedo? Vedo il laserino che è immobile, no? E quindi vedo blu città, perché sta muovendosi verso me, l'ambulanza, il gran premio, le macchine, stessa roba, effetto Doppler, e vedo questa cosa, no? Contrario, è il contrario, parte blu e arriva rosso, e da sopra parte rosso e arriva blu. E come vi dico sempre, detto, la comprate questa cosa? Vi sembra abbastanza intuitiva?
Non scifra,
è come se la luce, nonostante avesse la stessa, abbia la stessa velocità, facesse un po' fatica ad andare in su, perché deve lavorare contro il campo gravitazionale, invece quando va in giù è un po' tirata, no, perché la velocità è sempre la stessa, no? Però aumenta la sua energia, ok? Il rosso e blu. Comprata. Bene, adesso vi dico che cosa avete comprato. Che cos'è la frequenza? Frequenza è quante oscillazioni il pendolo fa in un secondo, in un minuto, eccetera. Quante oscillazioni fa l'altalena in un minuto, un secondo, no? Cosa vuol dire che io vedo una frequenza più rossa se sono sopra? Vuol dire che vedo la bambina rallentare, no? Il pendolo va più piano, il tempo rallenta. Se io vedo una cosa che sta succedendo sotto, la vedo rallentata. Contrario, io sono qua, vedo la talena uguale, non è mica rallentata uguale, no? Normale. Vedo le cose che mi arrivano da sopra, che sono più blu, e quindi le vedo tutte accelerate, tutto vedo lì. Questo effetto è stato misurato, questo è stato dimostrato in laboratorio, qua, già nel 59. Nel 59 hanno messo l'equivalente del laserino, o quello che era, sul tetto dell'edificio di Harvard, e ci stava Pound, e Glenn Reka era nella cantina. C'erano 23 metri di differenza e c'era un apparato sofisticatissimo per misurare le frequenze e quindi il tempo. Ebbene, bastavano allora 23 metri per accorgersi che le frequenze che di certi elementi che erano conosciute con una precisione molto accurata, quando arrivavano alla cantina erano aumentati di un po'. Contrario, se mettevo il generatore in cantina, andavo a misurare la frequenza sotto, erano diminuiti di un tot.
L'effetto Doppler?
Sì. Dato dalla gravità, però.
Cioè, la lunghezza d'onda in avvicinamento,
sì,
aumenta,
e quell'altra. Sì. Tutto ciò è quello che sto tentando di dire. È abbastanza intuitivo perché l'avete comprato subito parlando delle frequenze. Il passaggio, la frequenza è un tempo, e quindi è il tempo che è diverso, è quello più, no? Però questo è stato misurato, quindi è in accordo con la relatività generale, con tutta la precisione che si riesce a raggiungere. Adesso ci sono degli orologi atomici che semplicemente mettendoli a 50 cm di differente altezza misurano un tempo diverso nel loro tempo. Perché la precisione con cui si misura il tempo adesso è di più. Questo è stato misurato. Un pilota d'aeroplano ha per lui il tempo un pochino più veloce e quindi becca prima. La gravità rallenta il tempo. La gravità rallenta il tempo. L'esempio, prima di parlare di questo, che è la svolta, adesso c'è la svolta. Prima di parlare della svolta. L'esempio drammatico che faccio, mi viene un tumore tra 200 anni, no? La generazione futura, che non è però curabile. Tra 200 anni esiste la Ryanair intergalattica, no, interstellare, diciamo, no? Che può portarvi con una spesa modica vicino a un buco nero e sta lì, potete stare lì 2 settimane a distanza di sicurezza, però in orbita, quindi voi non vedete niente, per i belli tranquilli 2 settimane e poi tornate sulla Terra. Sulla Terra sono passati 200 anni, hanno trovato la cura e quindi vi guariscono e sopravvivete, avete perso però tutti i familiari e gli amici, a meno che non abbiate pagato il viaggio per tutti gli altri, ritornate belli tranquilli. Questo non è fantascienza. Fantascienza è il mezzo tecnologico perché non c'era Ryanair, non è fantascienza, questo è fisica, questo è stato dimostrato, questo c'è l'esperimento, questo è vero. Magari non è la relatività generale che è l'ultimo, l'ultimissimo che spiega questa cosa, può essere, ma questo effetto c'è. Qualsiasi altra teoria deve rendere conto di questa roba qua. Il tempo è strano, non c'è possibilità di fuga, cioè è così, il tempo non è quella cosa a cui noi siamo abituati a pensare. Poi, sì.
Voglio dire una cosa che è paradossale, se il tempo viene rallentato o viene accelerato, paradosso, una donna incinta partorisce un postnatale, cioè il tempo biologico resta lo stesso?
Resta lo stesso, non se ne accorge. Quando io sono qui sulla gravità, 9 mesi di gestazione,
8 mesi e mezzo là?
No, 9 mesi anche là, solo che qui 9 mesi là io li vedo come se fossero 4 mesi.
Quindi io li vedo, cioè è una cosa che vedo io, ma non è reale.
No, è reale nel senso che se voi vi ricongiungete, probabilmente visto il castello, no?
No.
Ah, noi nel cinema. Interstellar non è, allora ci sono dei giudizi molto discordanti su Interstellar, che è una pacchenata di Hollywood eccetera,
no, c'era dietro un
scienziato, c'è Kirk Douglas, il premio Nobel, l'unica persona che ha preso l'Oscar per il film è il premio Nobel, no? Allora lei, per lei sono passati, lei va vicino a un buco nero, si passa 2 settimane, quello che è. Nel frattempo a lei riceve i messaggi dalla Terra e dice, porco giù, da qui sono passati, passa velocissimo, mi arriva un telegiornale ogni 3 secondi, è abituato a vedere il telegiornale alle 8, ogni 3 secondi vede il telegiornale alle 8, poi si ricongiunge e effettivamente là sono passati tanti anni, ma la vita degli uomini che sono rimasti sulla Terra è normalissima, la vita di lei che è vicino al coso è normalissima, ma quando vi ricongiungete non avete la stessa età. Nel film Interstellar c'è l'interprete che mette McDonaghy, che ha una figlia di 14-15 anni e ovviamente nel film parte per salvare il mondo, va vicino al buco nero, e ogni ora passata là corrispondeva a 7 anni passati sulla Terra. Siccome ci sono dei problemi, ci sta un pochino più del previsto, la sua figlia continua a invecchiare più velocemente. Alla fine si ricongiungono e Matthew McConaughey ha 2 anni in più e sua figlia è più che centenaria.
E questa è la scena. Il campo biologico si sente di questo.
Sì, sì, sì. E quindi questa qui è la scena madre. Bellissimo, perché mi permette di ricordarla, no, a chi ha detto, che spiega un fenomeno che è vero, che esiste, è misurato da questi esperimenti. È difficile da capire, però non è che sia acqua fresca, stiamo scardinando dei principi primi della nostra testa. Noi non siamo abituati a pensare il tempo così, il cervello non si è evoluto vicino a un buco nero. È venuto qua, dove queste robe qua non succedono mai, andiamo piano rispetto alla velocità della luce, e quindi l'evoluzione ha portato a questa intuizione che è limitata a quello che sperimentiamo noi, no? Però vabbè, siamo avanti.
Posso fare una domanda?
Sì.
Ma questo dipende dalla massa o dalla velocità?
Tutte e due. La relatività speciale è quello che dipende, ha la stessa funzione ed effetto e dipende dalla velocità. Però lo facciamo un'altra volta. Cioè, no, se volete l'anno prossimo facciamo la speciale e vediamo la differenza dei tempi per chi va forte e chi va piano. E invece nella relatività generale dipende dalla gravità della massa. Sì, sì. Diciamo, per il pilota dell'aeroplano io devo tenere conto, ma non anche il pilota dell'aeroplano, anche il GPS, no, il navigatore satellitare, è basato su almeno 3 satelliti che ricevono il segnale dell'apparecchietto vostro, no? Per cui ricostruiscono la vostra posizione dalla differenza dei tempi di ricezione del segnale. Hanno degli orologi molto precisi, oppure un quarto satellite e così via, quindi deve calcolare la differenza di tempo con una precisione molto grande. Questo dipende dal viaggio che ha fatto, no? Il segnale da dove siete voi, allora. Ma non basta, bisogna tener conto del fatto che i satelliti si muovono, non sono geostazionari, sono vicini alla Terra, altrimenti non sentirebbero niente, e del fatto che voi vivete in un posto dove la gravità rallenta il tempo più che il posto dove sono loro. Per calcolare la sua posizione deve tener conto della relatività generale, se no va a sbattere e ha un'imprecisione che si accumula nel tempo, in 2 giorni va a sbattere. Non riesce più a ricostruire la strada. Questo dipende da 2 cose, velocità dei satelliti e...
Prego.
Allora, la svolta è, insomma, la svolta dipende da considerare seriamente la scala mobile e dire, ma siamo sicuri che lo spazio è curvo? Siamo sicuri che l'effetto della gravità sia quello di curvare lo spazio ed è per questo che i pianeti, i satelliti, la luce, eccetera, è costretta a curvare invece di andare in linea dritta? Io sono una macchina Indianapolis, lì, no? E ho le curve paraboliche, quindi tengo il volante dritto, ma comunque con la curva parabolica curvo, oppure è una descrizione della realtà. Ma la realtà può essere descritta in un'altra maniera. E che cos'è?
Avviene in un'altra maniera.
Non lo so, quello che chi lo sa, no? Per ora la descrizione che rende conto di quello che succede dicendo che la gravità curva dello spazio è quella che ha permesso la costruzione della relatività generale. Einstein stesso ha lottato per tanti anni per trovare la matematica adatta e l'ha trovata quando ha scoperto attraverso il suo amico matematico che c'era già, no? È quella di Riemann che descrive le superfici curve, non era più Euclide. Ma gli angoli interni di un triangolo non sono più 180 gradi, ma sono di più o di meno a seconda se lo spazio è curvato così o curvato così. Vabbè. Ma sarà questa la descrizione giusta? Un problema, tra gli altri, che fa venire un po' di mal di pancia. È naturale pensare che un corpo in movimento segue una traiettoria dettata dalla curvatura dello spazio. E che quindi non è vero che il corpo che si muove sente la gravità fatta da questa massa, sente la curvatura dello spazio. Lui andrebbe dritto, ma siccome lo spazio è curvo è obbligato a girare, no? Ma io mi chiedo sempre, ma se io con la manina metto la biglia ferma, perché cade sulla bigliona più grande? Cioè, se io sono, se ho un spazio curvo, ma che mi tira qua? No? Perché la curvatura deve tirarmi se io sono fermo all'inizio, no? È un problema questo qua e produce un mal di pancia a me. Allora ho cominciato a prendere sul serio quello che i grandi luminari dicono succedere vicino a un buco nero, cioè che lo spazio è lui attirato dalla massa, è lo spazio che si muove, quindi la azione della massa, quello che noi chiamiamo gravità, è un grande ciucciamento di spazio. Aspira. Ovviamente lo spazio più vicino è attirato di più e si muove con una velocità esattamente uguale alla velocità di caduta libera. Lo spazio lontano ha la velocità di caduta libera, ma siccome è molto lontano, è una velocità minore. è estendere la scala mobile. La scala mobile, vi ho detto che alla sommità va piano e dopo no, aumenta sempre di più la sua velocità man mano che si avvicina al buco nero. Noi la estendiamo e cerchiamo di spiegare la gravità semplicemente come uno spazio che non è curvo, è piatto, ma che ha una velocità di trascinamento, di deriva, eccetera, verso i corpi gravitanti, non solo i buchi neri, anche la Terra. Cioè la Terra sta ricevendo spazio, sempre. In questo modo è molto normale pensare che la piuma e il martello cadono uguali. Appartengono allo stesso spazio, dello spazio che è tirato, non c'è nessun problema. Ma quello che vi ho detto, la luce che curva, la riusciamo a spiegare? Oppure le orbite dei pianeti, riusciamo a spiegarle? E beh, per quello dovete pensare a tanti tapis roulant, tutti in tre dimensioni. Il pianeta però lo prendiamo in un piano, quindi pensiamo ai tapis roulant che vanno verso il Sole, no? E poverino, il pianeta, lui, forse per lui andrebbe dritto, no? Però obbligato a passare tante fettine di spazio, ognuna delle quali lo tira un pochino verso il Sole, quindi lui va verso il Sole, però si sposta così, no? E quindi questo mima il fatto che lui gira. Quindi in questo caso riesco a spiegare, cioè la curvatura in realtà è un modo alternativo di spiegare il fatto che lo spazio viene attirato, è lo spazio che viene attirato. Siamo sicuri di questa cosa? Dalla massa.
Scusi.
Tante masse cambiano anche la
direzione. Sì, sì, sì. Sì, prego.
Ma se la nostra Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni.
Sì.
E il Sole
anche, anche. 5. Dove è andato a finire lo spazio?
Non si è mai avvicinata al Sole?
Beh, la distanza della... Allora, se non ci fosse questo moto, il pianeta si allontanerebbe dal Sole, avrebbe dritto, no? E il fatto che viene, come dire, no? Si muove su un telone che il Sole tira, no? Ed è questo che mantiene, lui tenderebbe ad andare verso quella sua strada e allontanarsi, no? Il telone lo attira e poi cambia telone però, no? Perché la velocità dello spazio deve essere radiale, cioè deve andare tutte le velocità dello spazio vanno verso la massa. Ci sono tanti teloni.
Dalla forza centrifuga.
Sì. Se vuole sì, però anche quella lì è da rivedere.
Ma non è stato misurato che la Luna, per esempio, rispetto alla Terra si avvicina di 5 mm ogni...
Sì, ma quello qua, ci sono altre... Ma ci sono tanti altri fenomeni dovuti al fatto che lo spazio non è completamente vuoto, c'è il vento solare, al fatto che la Terra non è completamente una sfera, no? E è un po' appiattita, no? Verso i poli. La Luna, anche lei sente un po' di forza di marea, come noi la sentiamo, anzi la Luna sente un pochino di più, no? E tutti questi fenomeni sono del secondo ordine, sono più piccolini del moto generale, eccetera, però ad andare, quelli ci sono, ma appartengono ad un'altra classe di fenomeni. Lì è proprio qualcuno che spinge, che tira, no, normalmente, insomma, quindi quello non dovrebbe appartenere a questo.
Però come si spiega allora che a un certo punto un asteroide cade sulla Terra?
Ma perché sta seguendo...
Segue la sua curva, no?
Se invece di andare così va lungo il tapis roulant, non solo sente la sua velocità, ma c'è pure la velocità del tapis roulant che viene attirato.
E quindi ti ritiriamo pure di nuovo la gravità.
La gravità, certo che c'è, ma la gravità non attira l'asteroide, attira lo spazio su cui l'asteroide va.
Ma quindi deve avere un nome questa tapis roulant?
Allora, sì, ce l'ha.
Ghisellini.
No. Io penso, è tanto che ci penso, senza sapere, perché sono ignorante, un mio studente, pensate, che aveva appena fatto la tesi del terzo anno di università, come tanto parlo di queste cose qua, è andato a scappellare, ha trovato un articolo del 2004-2005 dove si parla del river model, river model of black hole.
Il fiume.
Sì, il fiume è lo spazio, i pesci tentano di andare controcorrente e se lo spazio è tirato troppo non ce la fa. Questo dipende da un'idea che hanno avuto due tizi con due articoli non ancora tradotti nel 1921. È stata ripresa negli anni moderni verso il 2000 da il supervisor di Cape Town, che si chiama John Wheeler, che adesso è morto, eccetera, ma era un guru assoluto della gravità, e un altro studente, eccetera, che l'hanno inglobato nella loro descrizione come possibilità realistica e l'hanno chiamato rain model. Rain, pioggia, il prefolio, queste cose qua, no? in caduta libera. Quindi non nessun merito io, è stata già pensata, ma come questo articolo fa notare, non si sa perché non è stata ripresa. Non è diventata roba comune. Magari c'è qualche cosa che questa cosa non spiega. Qui siamo ancora qua che io, il mio collega, tutti i lunedì ci troviamo due ore per provare qualche cosa. Esatto, ma no, la forza non è mai sparita. Nonostante tutto quello che dice la gravità non è una forza, eccetera, no? Quello che si intende è non è una forza che attira le masse. Vi ho fatto notare che ha tre cose la massa. Fa la forza, subisce la forza e è inerziale, c'è la massa inerziale. Questo subisce la forza, su cui ho insistito, non c'è più. È lo spazio che subisce. È lo spazio che subisce. Quindi io attiro lo spazio con questa idea qua. Con l'idea di prima io deformo lo spazio. Saranno la stessa cosa? Saranno differenti queste due cose? Boh, non lo so ancora. Io devo spiegare, e non credo che non l'abbia fatto ancora nessuno, se un raggio di luce che passa presente al Sole viene deviato di 1,75 secondi d'arco, come nella teoria della relatività generale, assumendo che lo spazio sia curvo, eccetera. Se mi viene, allora comincia a diventare seria. Ma il fatto che ci hanno pensato anche agli altri, questi curvi, eccetera, mi comporta, no? Quindi magari questa è veramente una spiegazione alternativa della gravità. Abbiamo finito? No?
Ah.
No? Può essere una spiegazione alternativa della gravità. Quindi avete che lo spazio va pianino lontano e accelera verso il centro di gravità, no? Qui un buco nero perché c'è la singolarità e questa linea rossa
è l'orizzonte
degli eventi, dove lo spazio cade negli eventi. In questo punto lo spazio, quindi le freccette che simboleggiano il moto dello spazio, va a velocità della luce. Voi direte, beh, ma no, che. Ma, e allora? Allora c'è un allora uno capire qualcosa si capisce qualcosa di più, no? È probabilmente più, secondo me, più facile spiegare certi fenomeni pensando che lo spazio-tempo sia piatto e non curvo, ma che sia in movimento. Il grande vantaggio è che io posso spiegare semplicemente, per esempio, questa differenza di tempi, eccetera, è un effetto di relatività speciale e basta. Qui, siccome lo spazio va alla velocità della luce, la differenza di tempo che tra questo osservatore che sta cadendo e uno lontano che lo guarda è infinita.
Dopo l'orizzonte degli eventi va alla velocità della luce lo spazio.
No, all'orizzonte della luce va alla velocità, qui va di più. Però attenzione, va di più per chi? Il casino è sempre quello, no? Uno dice va di più per chi?
Non è che siamo fuori.
Per noi che siamo fuori, ma possiamo misurare una cosa lì? No? Ci vuole qualcuno che stia qui fermo, quindi accelerato, che ci telefoni e che ci dica cosa vede. Non è una misura diretta. Non è una misura diretta. E questo qualcuno non può essere dentro, non può telefonarci. perché la luce non, non la luce va a C rispetto alle freccette e tenta di risalire la scala mobile, non ce la fa, no? È secondo me molto affascinante questa ipotesi, degna di essere esplorata. Non è assolutamente garantito che sia giusta, però ci sono buone speranze, perché il capo del guru, quindi super guru della relatività generale, che era John Wheeler, ci ha fatto un capitolo del suo libro, e quindi insomma, no, sarà mica così. Però
nessuno è andato avanti.
Sì.
Allora, hai detto che al di là delle fonte va più veloce nella logica della logica, in teoria, se volesse andare in un'altra direzione, potrebbe sfuggire.
Nell'altra direzione, c'è l'altra direzione, no, è tutto così.
E se non ci fosse. Perché
tu dai
per scontato che
negativa
in quella direzione.
Sì.
Non ci potrebbe essere
invece
un
continuo
in questa direzione.
No, quello lì è una roba vicina ai buchi bianchi, matematicamente possibili, ma non ci crede nessuno.
Non ci crede.
No. Allora, mettiamo in termini umani e pressapochisti, però, no? Uno dice, beh, ma tutto questo spazio, no? Che abbiamo detto che è scontenente delle robe, tutto il contenente delle robe, che viene successo, dove va? Io ho detto, beh, dove va? Noi astrofisici siamo abituati a queste cose strane. Essere abituati non vuol dire sapere. Siamo abituati a considerare lo spazio come cosa strana, e quindi, insomma, no? Sì, un po' strano, però non è che capiamo dove vada. Non è che capiamo se si può distruggere, formare e che cosa c'è al suo posto. Ma anche sulla Terra, c'è un fiume di spazio, questo river mode, c'è un fiume di spazio che ci sta attraversando. C'è tutto uno spazio, secondo questa idea, no? Che sta andando verso il centro della Terra.
Scusi, faccio riferimento a Susskind,
sì,
che aveva citato prima, il quale ebbe una lunga polemica con Hawking,
sì,
relativamente al
ci
fatto
porta
che
lontano lei, però sempre lei.
Se posso.
Bellissimo questo. Sì.
Mi spiega un po' meglio come le informazioni dal buco nero.
Aspetta un attimo, ti do solo una cosa, tu devi andare avanti sulla
colazione. No,
hai altro da dire?
Qua, ma sì,
allora posso andare avanti con le domande.
Allora, no. Qui finisce la parte teorica e qui cominciava la parte osservativa, qui i buchi neri, come facciamo a vedere, queste cose qui. Dopo vi dico però delle volte, no? Vi dico delle volte.
Allora, no, però seriamente, sono le 6:30.
6:30, allora rispondo poco.
Quindi,
e basta.
Quindi, o rispondiamo, faccio come volete voi.
Come volete voi. Certo, sono belle tutte e due. Facciamo tutte e due, Due minuti. Grande diatriba, perché Hawking ha un congresso in California, quando ancora girava, andava in giro, eccetera, perché la sua è una malattia progressiva. Ha detto, no, nel buco nero, siccome il buco nero ci posso mettere lavatrici, succhi di frutta, uomini e topi, cioè è indipendente, le sue caratteristiche sono indipendenti dalla roba che ha mangiato, quindi io perdo l'informazione di che cos'è che ci ho messo dentro, perché il buco nero c'ha la massa, c'ha la carica e c'ha la rotazione e basta. Una volta che ci ho messo dentro queste cose, perdo l'informazione, e quindi il buco nero è un grosso inghiottitore di informazioni che si perde. A queste parole Susskind e un altro, Pocholsky, più vecchio credo, sono saltati sulla sedia e hanno detto no, non è possibile perdere informazione nel mondo, l'informazione si conserva sempre, è un principio, quello della conservazione dell'informazione, che loro giudicano più grande della conservazione della massa dell'energia. È un delitto assoluto, un crimine dire che l'informazione si perde, cadrebbe tutto, meccanica quantistica, fisica moderna, tutto, non può essere. Quindi per qualche tempo si discute, questi qui discutono su questa diatriba. Ad un certo punto, come fanno in tanti, fanno una scommessa. No? Fanno una scommessa, io dico, da una parte Hawking e Kip Thorne, dall'altra parte Pocholsky e un altro, e poi Susskind. Ed è una diatriba che dura per 20 anni. Descritta molto bene nel libro di Susskind. Susskind si chiama Leonard, ma in realtà
Leonardo Susskind.
Sì, però il suo nome è proprio Leonardo, in onore di Leonardo da Vinci. Suo papà gli ha dato Leonardo, non Leonardo.
Sì.
fine di questi 20-30 anni si scoprono tante cose per mezzo un pochino delle stringhe della tradizione di Hawking, del fatto del dualismo, di questa descrizione che un osservatore fuori vede una persona che non cade mai dentro il buco nero, perché il tempo si ferma. Il fatto che il tempo rallenti fa sì che noi diciamo che tu non è, secondo me tu non sei entrato nel buco nero, sei ancora fuori, no? Invece io che sono nell'astronave eccetera ci entro e come? E queste, chi ha ragione? Qual è la realtà? Tutte e due hanno ragione, sono due modi diversi di vedere la cosa, e lui addirittura ci mette una analogia tra con il principio di corrispondenza, come si chiama? Quello di Bohr,
sì.
Onda particella, eccetera. Tutti due modi equivalenti di guardare la realtà. La realtà è così, non ci possiamo fare niente, siamo noi limitati che non capiamo. Perché il nostro cervello è piccolo, ma la realtà è così.
Ma quindi dipende dall'osservatore sostanzialmente.
Esatto, dipende dall'osservatore, però la realtà è
così. Che di indeterminazione.
Esatto, un pochino, no? Poi informazione, allora. È giustissima la domanda, no? Allora, lui fa questo esempio in uno dei suoi seminari. Prende la cassetta dei gessi che c'è sulla cattedra, no? E fa così, e io faccio così, poi faccio così, poi faccio così, poi faccio così, no? Il punto finale di questa cosa è sempre uguale. Sembrerebbe che io ho perso l'informazione da dove è partita la cassetta dei gessi. Infatti ho aumentato l'entropia, e l'entropia di solito viene definita come disordine, come aumento del disordine, quindi perdita dell'informazione. Lui dice no, è un'idea sbagliata. Quello, la definizione giusta di entropia, e a me mi ha cambiato la testa proprio questo, è un aumento dell'informazione nascosta. Nascosta, non perdita di informazione. Se io fossi capace di misurare tutte la velocità di tutte le molecole intorno dell'aria della cosa, saprei benissimo da che parte ho cominciato a spingere la cassetta dei gessi. Non si è persa, è diventato più difficile ritrovarla, ma non si è persa. Quindi l'entropia non è perdita di informazione, anch'io non capivo, dice, ma io continuo a dimenticarmi le cose, no. Sembra banale che si perda informazione, no? Di che cosa stanno discutendo? Ed è proprio su questa domanda che il mio amico con cui faccio questi giochini qua delle cose mi dice, ma guarda questo seminario di Susskind su YouTube eccetera, e da lì ne ho visti tanti, no? E mi ha aperto la testa questo, no? Quindi anche noi che non ci ricordiamo le cose, non è vero. Se fossimo capaci di misurare tutto, potremmo, altro che Alzheimer, non esiste più niente, cioè saremmo capaci. La devo fare breve. Alla fine succedono delle cose nella teoria delle stringhe, eccetera, per merito di un fisico che viene portato in auge tantissimo, che si chiama Juan Maldacena, argentino, che dimostra delle cose, c'è cioè il principio olografico, delle cose tutte bellissime, facciamo un'altra volta, Hawking si convince. L'informazione non si perde, viene codificata nella sua stessa radiazione, la radiazione di Hawking, che viene emessa in maniera diversa a seconda se io butto una lavatrice o il succo di frutta. Concede quindi di aver perso la scommessa. La scommessa era l'enciclopedia del football americano, eccetera. Gliela regala a Podolsky. Appena gliela regala si pente, perché ha detto, gliela darei, avrei dovuto regalargliela, ma bruciata. Informazione si mantiene, no? Kip Thorne no, Kip Thorne è ancora convinto, eh sì, Kip Thorne non ha concesso la cosa, e con questo però finiamo perché. Bravo.